Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Le 13. Le 13.05, buongiorno, buon pomeriggio, buon appetito, buon non cibo. Non so, mangiate, non mangiate, non lo so. Un po' classicamente in questo paese l'ora è questa, specialmente qua in Toscana, perché già a Bologna siamo tutti centro Italia, ma di là dall'Appennino a mezzogiorno e mezzo si mangia. Non parlerò di cibo, bensì di cose animate della natura. E allora si va in Antartide, dove una troupe ribelle salva i pinguini, ma la BBC si divide. È un caso degli ultimi giorni, notoriamente il documentarista è lì per documentare, non deve, non può interferire. E insomma, staremo a vedere cos'è successo. E poi sempre con gli animali, ma più vicino a noi, ne ho sentite di tutte. Come commento alla notizia del gatto che ha occupato il Duomo di Pontedera, morso il prete, c'è voluto i carabinieri, i vigili del fuoco, quelli dell'associazione dei ministri col trasportino, e non è stato affatto facile. E poi dalla fauna alla flora, un consiglio, una presentazione. So che è anche venuto dal vivo qua, ospite di Raffaele Palumbo qualche mattina fa. Parlo di Stefano Mancuso, fondatore della neurobiologia vegetale, professore all'Università di Firenze. Parlo della presentazione del suo ultimo libro, intervistato da Laura Montanari. Succede giovedì alle 18 alla IBS qua a Firenze.
Well, in your head you can go anywhere. Didn't you know that? Why, you can even go to the edge, very edge of the universe. In your head, your head. You'll never get there on the bus or spaceship or whatever they think of.
Love, you drunk deep, now you can't sleep. Oh.
Nicola Shaker dal disco K2O. Il brano è Oh Mary e come ci raccontavano loro in carne, ossa e capelli, erano qua in acquario, me ne ricordo l'intervista io, un pomeriggio che erano in concerto la sera all'anfiteatro delle Cascine. Gli chiesi espressamente di chi fosse la voce in apertura di questo brano di Oh Mary e mi rispose che è quella di Sir David Attenborough, che è la voce, diciamo, noi abbiamo, chi abbiamo? Il Piero Angela come riferimento di scienza, di documentaristica, di indagine, di spessore, ma allo stesso tempo di intrattenimento. Ecco, se fosse in Inghilterra da 60 anni avremo David Attenborough, che nel frattempo appunto è diventato sirenetto classicamente da quelle parti, quando sei utile per il paese a un certo punto la manica si fa larga e poi insomma gli fa anche prestigio chiaramente. Un'inconfondibile voce, programmi con splendidi documentari, lo dico spesso, uno dei migliori produttori di documentari al mondo, credo abbiano siano gli unici privati, quindi non stati, non eserciti, a possedere un sottomarino per le riprese sul fondale oceanico, sui fondali marini, e con le nuove tecnologie già dai tempi di come si chiamava il film? Va bene. Insomma, il buio non ha più segreti, e mentre prima per fotografare il buio comunque bisognava intervenire con delle luci, quindi per definizione intervenivi sull'azione che stava facendo l'animale, quindi le foto erano sempre di bestie spaventate, prese di sorpresa, accecate, ora invece le si possono vedere. Ma non è il caso della notizia, perché in verità qua di luce ce n'è tanta, siamo in Antartide. Cos'è successo? È successo che una troupe che da 11 mesi è in Antartide con David Attenborough, io una minima in televisione ci ho lavorato, ma non bisogna essere i presidenti di chissà quali reti per capire che quando vanno a lavorare per i documentari, cioè sarà una troupe rodatissima, io le ho viste le immagini, il più giovane ha 55 anni, cioè sono cose anche di gente da esperienza, e poi anche gente che andiamo 11 mesi in Antartide, viviamo appunto congelati con la neve fin qua, aspettare gli animali che passino e facciano cose. Detto questo, una troupe non ha resistito. Erano in Antartide, ripeto, da 11 mesi per seguire il meraviglioso animale che è il pinguino imperatore. A noi italiani ce l'ha raccontato la voce di Fiorello, il film docu era La lunga marcia del pinguino, una cosa così, o La lunga marcia. Insomma, sappiamo tante cose di questo meraviglioso volatile che per star tranquillo ha scelto un posto per riprodursi dove veramente non ci va nessuno, non c'è nessuno. Vanno, stanno tutti compatti al gelo, più gelo che si può pensare. Avete mai visto i raggi X di un pinguino? Il pinguino sarebbe anche lungo e snello, ma c'ha tutta questa fodera di grasso, un giro giro. Anche perché poi si lanciano, scivolano, no? Col petto, atterrano di petto e poi si rimettono in piedi. Insomma, è successo che mentre erano lì questi cameraman, fonici, redattori, scienziati, insomma, sarà stato un bel gruppetto, è successo che avevano capito che questi pinguini non riuscivano più a risalire. E quindi cosa hanno fatto? Gli hanno costruito una rampa, semplicemente una rampa che potevano usare per risalire e arrivare appunto al pack, insomma, non è che sono stati dei giorni a fare questa cosa, è stato anche molto rapido, insomma, un piccolo intervento che sicuramente ha influito sulla vita naturale, il naturale svolgimento della colonia, che a quel punto avrebbe visto decine di piccoli o non nascere, forse, o addirittura morire di fame e freddo. E le mamme poi che tornano, sapete, no? Appena fa l'uovo lo lascia al maschio e lei va a trovare cibo nell'oceano. Nei mari, su non è oceano. Così, no. Quanto ho parlato, allora vi chiedo, che ne pensate? Hanno fatto bene o dovevano stare lì a filmare appunto la situazione, testimoniando l'agonia di decine di pinguini? Su Repubblica TV c'è anche il video di questa notizia. I recapiti sono i classici. Al numero WhatsApp riceviamo al 366-6260-155. marta@controradio.it è la mia mail. Sul web ci trovate a controradio.it, il sito ufficiale. Su Facebook siamo Controradio Firenze. Fresco fresco è arrivato in questi giorni la versione firmata Tim Goldsworthy di Suspicious of Me di Alexis Taylor. Suspicion in me, there's always been suspicion in me. Why are you so
me. È iniziato iniziata la campagna tesseramento al Controradio Club 2019.
Associandoti al club degli ascoltatori di Controradio, sostieni la radio e partecipi a iniziative esclusive come le visite guidate alle mostre, le anteprime al cinema con i registi, i viaggi più esclusivi, sconti, agevolazioni e biglietti gratuiti per gli eventi di cultura e spettacolo più interessanti.
Sostieni un modo diverso di fare radio. Sostieni chi ascolti da anni e non hai mai osato sostenere.
Online su www.controradioclub.it o in radio in orario d'ufficio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze.
Fai la cosa giusta, associati al Controradio Club. Controradio.
Stiamo parlando del caso della troupe BBC che è intervenuta nello svolgimento dell'attività da pinguino dei Pinguini Imperatore. Mi scrive Bea dall'Inghilterra, è una classica ascoltatrice e veramente mi fa proprio, c'ho la donna all'Avana che appunto non ci conosciamo, è un'ascoltatrice, ma la sfrutto spesso perché ne sa. Allora, giustamente aggiunge che stavano girando una nuova serie per BBC Earth, BBC Terra, BBC Pianeta Terra. La serie si chiama Dynasties, dice ed è un mega successo e dice che anche in Inghilterra ne hanno parlato molto di questo salvataggio dei pinguini. Mi scrive, dice erano incastrati in un crepaccio e non riuscivano a risalire, quindi la troupe che filmava gli ha fatto una specie di scaletta ed è vero, è esattamente quello che si vede, lo hai spiegato meglio di me. Dice che però non era pericoloso, mi scrive ancora, e poi pare che nel 2013 abbiano lasciato morire di fame un piccolo elefante, ma dice che in quel caso sarebbero stati attaccati dalla madre ed inoltre la natura doveva fare il suo corso. Cioè l'elefantino sarebbe morto dopo, insomma, anche se gli avessero dato da mangiare. Questo è un po', me la spiega, e dice: Sir David Attenborough difese la decisione della troupe di non intervenire, e quindi insomma evidentemente questo era un altro caso. Giusto, giusto. Bea conclude e dice: a mio parere hanno fatto proprio bene. Dice che non hanno rischiato nulla, perché in effetti era una cosa che non avevo messo in calcolo, ma quando si va per documentare, insomma, bisogna stare anche un po' attenti, perché ecco. E a proposito di piccoli elefanti, a parte ho visto qualcosa, c'è un nuovo Dumbo forse in giro, vabbè, parleremo anche di cartoni animati. Mi viene in mente sul piccolo elefante Mr. Tembo, che è un elefantino che quando Damon Albarn, bontà sua, si è fatto un giro in Africa, dice che niente, dormiva nelle capanne e c'aveva l'elefantino che la mattina lo andava a svegliare. Alle 14 in aggiungi un posto a tavola con Domenico Guarino dalla nostra redazione giornalistica. Oggi parliamo di Mascia e Orso, che pare siano oramai strumento di propaganda. Putinismo spinto. Gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, great blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned. Una pioggia di messaggi. Sì, c'è il nuovo film di Dumbo. Sì, è quello di Tim Burton. Six foliage, golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales, telegraph, wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys, steel use, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual. Siete invitati anche a telefonare, qualora non poteste scrivere, piuttosto che. Concentriamoci. Veniamo in Inghilterra con gli Stone Foundation, il pezzo è Don't Walk Away. Appunto, no, non te ne andare, non andate, fra pochissimo le notizie, ma torno subito. Torno subito dopo.
Network. notizie di Popolare Network. L'attesa bocciatura alla legge di bilancio italiana da parte dell'Europa è arrivata. La Commissione europea ha definitivamente rigettato il documento programmatico di bilancio del governo italiano per il 2019. Ma esiste ancora uno spiraglio strettissimo per evitare la procedura di infrazione. Infatti il via libera definitivo dovrà arrivare dai singoli stati al prossimo Eurogruppo del 3 dicembre. Il debito italiano resta la principale preoccupazione. L'Italia non sta rispettando il criterio del debito e per questo è giustificata una procedura per deficit eccessivo. Ma questo non significa che stiamo avviando ora una procedura, perché ora spetta agli stati membri presentare la loro posizione sulla nostra relazione entro 2 settimane. Lo ha detto pochi minuti fa in conferenza stampa il commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici. La reazione del governo italiano nelle parole del presidente del Consiglio Conte.
Ho già dichiarato sabato sera, come sapete, sono con il presidente Juncker a cena, quindi inizia il confronto. Loro ovviamente nel corso del confronto avremo la possibilità finalmente di poter parlare distesamente, illustrare la manovra. Siamo convinti che sia un'ottima manovra nell'interesse dell'Italia, del nostro paese, ma anche dell'Europa. Grazie.
Ma se dovesse partire la procedura di infrazione, cosa succederebbe concretamente al nostro paese? Ascoltiamo l'economista Paolo Manassi.
Siamo quello che viene rimproverato all'Italia è più difficile in qualche modo da mettere a posto, perché non si tratta semplicemente di correggere il 2,4%, è più complicato perché richiede una progressiva riduzione del debito pubblico che anche invece in questa manovra non c'è, e quindi probabilmente verrà in qualche modo a comportare una serie di interventi o di richieste con obiettivi specificati dalla Commissione che ci dirà: voi dovete nei prossimi anni ridurre il vostro rapporto del PIL di tot, tot, tot all'anno, quindi è una cosa più invasiva. Questa regola prevede che il governo tagli ogni anno o nel giro di 2 o 3 anni la distanza tra il 130% del nostro debito e l'obiettivo del 60%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la Commissione chiederà e cercherà di contrattare un percorso di riduzione progressiva del debito. A questo punto l'obiettivo è il debito, che è il nostro macigno, e l'obiettivo si raggiungerà in un po' di anni. La Commissione ci dirà: voi dovete ridurre, non so, di 3 punti di PIL il debito ogni anno, e questo lo dovete fare, se no vi beccate le sanzioni. E questo lo
Ma quanti soldi deve tagliare all'anno il governo?
Se guardiamo 3 punti percentuali di PIL, farei, sono 30-40 miliardi di debito all'anno.
La norma sul peculato del DDL anticorruzione verrà corretta al Senato, ma la notizia è che verrà approvata alla Camera in terza lettura per la fine di dicembre. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio al termine del vertice che si è tenuto a Montecitorio. Anna Bredice.
Per ora un rinvio per risolvere la questione tra i leader della maggioranza, perché non si tratta solo di un emendamento passato con il voto segreto per i 5 Stelle, si tratta di un patto tradito. È per questo che Di Maio ha chiesto la presenza in aula di Conte e Salvini, che sono arrivati ma subito usciti dall'aula, perché il discorso è molto più ampio e riguarda proprio la tenuta della maggioranza da qui ai prossimi mesi. L'emendamento che qualcuno aveva ribattezzato salva leghisti è passato, era stato uno dei punti più discussi in commissione perché riduceva la portata del reato di peculato e abuso d'ufficio, per i quali alcuni esponenti leghisti sono sotto processo. Di Maio non ne vuole sapere di un voto di fiducia, è un provvedimento che vuole portare a casa come prova di fedeltà del patto di governo, anche perché tra qualche giorno sarà Salvini a chiedere una nuova prova di fiducia all'alleato, l'approvazione del decreto sicurezza che anche alla Camera sta scontando qualche malumore. Salvini assicura che la maggioranza andrà avanti per tutti i 5 anni, farà di tutto, dice, anche se la preoccupazione di queste ore forse arriva di più da Bruxelles. Come reagire di fronte ad una bocciatura della manovra ampiamente prevista? Lì dallo studio.
E la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine sul rapimento in Kenya di Silvia Costanzo Romano, la volontaria di 23 anni di origine milanese sequestrata ieri sera da un commando armato, ipotizzato il reato di sequestro di persona per finalità di terrorismo. La ragazza lavorava per una onlus italiana che opera sulla costa keniana. Sono le 13.35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 15.30 con le notizie di Popolare Network.
Popolare Network.
Radio Popolare. Se ti abboni, si sente meglio.
Ecco, è caduto ancora.
E adesso? Dobbiamo noleggiare una carrozzina, trovare una badante. E se costa troppo, meglio una casa tua.
Se ti apri all'affido, l'affido ti apre alla vita. Sai che puoi accogliere temporaneamente nella tua casa un bambino la cui famiglia sta attraversando un momento di difficoltà o un minore straniero non accompagnato. Partecipa ad un incontro informativo mensile presso il centro affidi del Comune di Firenze. Info 055 2616 445. Spot realizzato grazie al contributo dell'UE per il progetto Profuge, coordinato dall'Istituto degli Innocenti Firenze.
Il Rock Contest compie 30 anni. Vieni a scoprire oggi la musica di domani. Seconda semifinale, venerdì 23 novembre, sul palco del Glu. Giunto di Cardano, Gabriele Bernabò, BTK and Tyler, Vieri, Gli Occhi degli Altri, Bonsai Bonsai. Ingresso libero e votazione di pubblico e giuria. Venerdì 23 novembre ore 21.30, seconda semifinale al Glu Alternative Concept Space, via Manfredo Fanti 20, Firenze. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con Comune di Firenze e Regione Toscana. Sponsor SIAE, sponsor tecnici Audioglobe, Sun Recording e Dofix Guitar FX.
Controradio.
Big Data, grandi numeri, con Marta Big.
Big Data.
Big Data.
Big Data.
You know your songs mean nothing.
16:41, Richard Ashcroft dall'ultimo disco Natural Rebel, il pezzo è Money Money. Vaini vaini, guaine anche in alcune zone. Prima vi ho invitato a telefonare, ma non ho ricordato il numero, per chi non lo sapesse, 055 739 9933. Non va mai bene dare le cose per scontato. E allora dicevo, dai pinguini dell'Antartide al gatto che è entrato nel Duomo di Pontedera, e c'è voluto veramente uno spiegamento di forze per farlo uscire. Infatti non è uscito di sua volontà, l'hanno messo in un, sono riusciti a metterlo in un trasportino. E qualcuno a proposito mi dice...
Capperi, era un gatto indemoniato.
Esatto, era un po' questo l'andazzo stamani su Facebook. E niente, ci voleva forse l'esorcista.
We are about to attempt a crash landing. please extinguish all cigarettes. Place your tray tables in their upright position. Your captain says, put your head on your knees. Captain says, put your head in your hands. Captain says, put your hands on your head, put your hands on your hips. This is your captain. We are going down. We are all going down together. And I said, uh-oh, this is gonna be some day. Stand by. This is the time. And this is the record.
Laurie Anderson con From the Air, ed esce per Edizioni La Terza il nuovo libro del professor Stefano Mancuso, fondatore della neurobiologia vegetale, professore all'Università di Firenze. Il libro è L'incredibile viaggio delle piante, che sembra un ossimoro, no? Perché la pianta sei abituato a percepirla come immobile, come se veramente fosse un monolite. Invece no, ci racconta come le piante navigano intorno al mondo, come portano la vita su isole sterili, come sono cresciute in luoghi inaccessibili e inospitali, come viaggiano nel tempo, come convincono gli animali a farsi trasportare ovunque. Queste alcune delle incredibili storie raccontate nel libro, che sarà presentato questo giovedì 22 alle 18 alla IBS qua a Firenze. Laura Montanari intervista l'autore. E non posso non citare il terzo esperimento musicale di spessore del collettivo dei The Producers, che sono Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni Maroccolo e Max Casacci, che hanno voluto affidare la parte testuale del loro produrre musica alla scienza. Avevano fatto il disco dedicato allo spazio, ai pianeti, alle stelle. Il terzo appuntamento con i The Producers l'anno scorso, direi, era questo Botanica. Ricordo anche un bellissimo concerto in Santissima Annunziata con loro, i musicisti e la voce, e il contenuto veramente da brivido. Un'esperienza direi mistica. E voi che rapporto avete con le piante? Le vedete, le percepite? Ne avete un assoluto bisogno? Soffrite della mancanza di verde? Lo sapete, lo riconoscete? Oppure buh, le piante sporcano, che ne so. Sì, perdono le foglie, perdono... dei Bad Seeds di Nick Cave e Mick Harvey, il pezzo era Famous Last Words. E questo è Bounce Rock Skate Roll. Nel video c'è tutta una pista da pattinaggio dove si pattina, si balla. Molto americana, lo capisco, sì. Ma anche detto, il 99% sono afroamericani. 98? Ma va bene, veniamo a noi, perché è nato uno skate park all'Isolotto. Queste sì che sono le belle notizie. Ci sono le rampe, ma facciamo un passo indietro. La struttura è inaugurata dal sindaco, dall'assessore all'ambiente Alessia Bettini, dal presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni. Lo skate park è nato sul terreno chiamato il Cavallaccio, un terreno del comune. ed è laddove via del Perugino incrocia via Simone Martini, è di 500 metri quadrati e ci sono tre rampe da skate per le diverse acrobazie, costato 170.000 euro. E insomma è comunque un luogo di aggregazione, per questo è una bella notizia. Non ultima, a qualcuno gli potrebbe venire voglia di muoversi. Io sono sempre favorevole alla vita all'aria aperta, specialmente per i più giovani. Il freddo non è che ti uccide, il freddo non è che uno si ammala se sta al freddo, no, siamo fatti per sopportare anche il freddo, uno si veste. Ci fa male piuttosto lo sbalzo di temperatura, il differenziale dei gradi, quindi bisogna stare cauti quando ci sentiamo accaldati, allora sì, lì bisognerebbe essere un po' attenti. Perché parlo così? Perché lo so cosa vuol dire fare attività all'aperto, pattinare all'aperto anche d'inverno, insomma solo lì bisogna stare un po' attenti. E, detto questo, vi chiedo, siccome ancora non ci sono passata, non che mi voglia lanciare giù dalle rampe, non l'ho mai fatto neanche quando avrei potuto, ma chiedo se per sbaglio sia scappata anche una tradizionale pista da pattinaggio lì in zona, e comunque se qualcuno di voi, non lo so, abita lì, lavora lì o ci passa o non so per quale motivo, ma insomma non è questo che ci interessa, insomma volevo sapere se qualcuno di voi l'ha vista questa nuova struttura all'Isolotto, al Cavallaccio, ripeto, dove via del Perugino ha confluenza con via Simone Martini, quindi non è un vero e proprio incrocio, forse via del Perugino finisce in via Simone Martini. Comunque fatemi sapere. E siamo già alle 13.58, fra pochissimissimo con Domenico Guarino aggiungo il posto a tavola, parliamo di Mascia e Orso che pare siano strumenti di propaganda.
If you know people who know me, you might want them to speak. More than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles, see your thoughts running in circles. I walk around all day long following me. The doctor said I was better. Seen me. Doctor said I was not my past. He said I was finally free. I took the lead. I knew you to believe. I'm a woman of my world, not having you heard. My words seem like they have a need. For me, it's the one suit that seemed to not see.
con 255.000 interventi di manutenzione all'anno. Protetta con 280.000 parametri analizzati. Coccolata con oltre 1 miliardo di euro investiti dal 2002. Tutto questo per darti acqua di qualità e restituirla pulita all'ambiente. Publiacqua, l'acqua trattata bene.
La campagna tesseramento al Controradio Club 2019.
Associandoti al club degli ascoltatori di Controradio, sostieni la radio e partecipi a iniziative esclusive come le visite guidate alle mostre, le anteprime al cinema con i registi, i viaggi più esclusivi, sconti, agevolazioni e biglietti gratuiti per gli eventi di cultura e spettacolo più interessanti.
Sostieni un modo diverso di fare radio. Sostieni chi ascolti da anni e non hai mai osato sostenere.
Online su www.controradioclub.it o in radio in orario d'ufficio. In via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze.
Fai la cosa giusta, associati al Controradio Club.
Controradio.
You should hear the things that they say about me. They're saying she's no better than she needed to be. They don't know that he was kind.
Le 14.03, ho aggiunto il posto a tavola, il buongiorno e il bentrovato a Domenico Guarino.
Buon pomeriggio Marta.
Buon pomeriggio.
Abbiamo le prove.
Abbiamo le prove?
Sì,
che
abbiamo
è successo?
Le prove. E i piani alti ci ascoltano. Sì, alti.
Altissimi.
Altissimi
tipo?
Livelli. Ma ti ricordi, ieri abbiamo parlato del fatto che in Francia scendono in piazza per i gilet gialli per 6 centesimi,
certo,
di gasolio.
Abbiamo chiesto per cosa scendereste in piazza
in
voi,
piazza.
Per cosa secondo voi scenderebbero in piazza gli italiani.
Esatto,
insomma.
E diciamo la vulganza, quello che è venuto fuori,
sì?
La maggioranza di noi, dei nostri ascoltatori, dei nostri commensali, che ha detto? Ha detto, ma noi siamo oramai un popolo di debosciati, non scendiamo in piazza.
Di deboli, cioè che siamo abituati a sopportare. Sì, un po' siamo...
Solamente se ci bloccano i campionati di calcio, oppure qualcun altro ha detto, non mi ricordo cosa, insomma, la lotteria, queste cose, scenderemo in piazza per queste cose qui. E Romano Prodi, guarda caso ieri...
Sì, ha detto...
Tomo, cacchio, dice... Noi accettiamo cose che 30 anni fa non avremmo accettato. Europa è impopolare perché non fa nulla mentre Cina e USA ci massacrano. Ha detto Prodi, l'operaio guadagna 200 volte meno del manager e nessuno si ribella.
Un po' c'ha ragione, direi.
Sì, però perché... direi che il Romano, secondo me, passava di qua, ci ascoltava e gli è partito
essere.
L'embolo. Ha detto è vero,
ma
ha ragione Guarino,
bravi.
Ha ragione la Marta, hanno ragione loro, non scendiamo più in piazza.
Questa era la sigla di Mascia e Orso.
Mascia e Orso, sì.
Perché?
Perché oggi parliamo di cose serie, Marta. Lascia
bene.
Perdere che non scendiamo più in piazza, ma qui,
sì.
Insomma, in Gran Bretagna si è creato il caso. E il caso è che il cartone animato Made in Russia, più amato dai bambini di tutto il mondo, e ti garantisco che è così, Mascia.
Sì, piacciono.
No, li ipnotizza, è una cosa... Cioè, c'hai il bambino iperattivo, lo metti davanti a Mascia e Orso, boom. Bloccato per
ha un effetto che nessun altro cartone c'ha. Neanche Peppa Pig, secondo me agli inglesi gli fanno le pulci a Mascia e Orso perché È lì, lì con Peppa Pig, ma certo.
Sì, anche, anche Peppa ha dato il suo, però Masha,
ecco, vedi, vedi.
Insomma, è tanta roba.
Quindi è diventata
roba.
Meno forte.
E cosa Peppa. Dicono i britannici? Sì. Dicono, accusano Masha e Orso di fare propaganda al leader del Cremlino, Vladimir Putin. Masha e Orso, dicono, in Inghilterra, da quando è stato creato nel 2009, nello studio russo Anima Cord, ha collezionato numeri da record, pensate, 40 miliardi di spettatori in 25 lingue.
Lo sapevo.
Sì. Però, insomma, in Gran Bretagna dicono, guarda, non va bene, perché dopo anche il caso dell'avvelenamento a Salisbury della spia russa Sergei Skripal, ricordi, no? Quello avvelenato, poi non più avvelenato,
come
poi
no?
Forse di nuovo avvelenato, si è capito.
No? Poi,
in quella
realtà. Che passava di lì,
esatto.
Ha trovato la boccetta,
vabbè.
Non la tirare sulla roba da terra.
Allora, cosa dicono? Dicono praticamente che... dunque, per l'esperto dell'Università di Buckingham, che è stato consultato dal Times, il professor Anthony Gliss, Masha è vivace, persino cattivella,
sì,
ma anche coraggiosa e audace, esprime una potenza maggiore della sua corporatura, piccola e leggera. L'articolo del Times poi non è passato inosservato ai russi.
Piccola e leggera, ma è russa la bambina.
È russa.
Comunque loro... sono più massicci, secondo me, proprio.
Ecco, vedi. Cioè, passano dei contenuti che non vanno bene, perché insomma, pensa, il Times ha equiparato la difesa di un campo di carote, perché non sono lì, no? Cioè lei difende il campo di carote,
sì, lei
alla politica di difesa dei confini russi. La piccola Masha, una guardia di frontiera russa, capito?
Ma spesso io mi trovo, ora non è che lo guardo tutti i giorni, però devo dire, per un breve periodo a questa simpatica età mi ero fissata, l'avevo scoperto, la squadra della giungla. Conoscerai? No?
No?
È un cartone francese, la storia di questa squadra di animali che ha deciso di mettersi
ribellarsi.
Innanzitutto insieme. No, non tanto. Loro difendono i più deboli, difendono la giustizia delle cose e quindi via via rotazione tutte le
punte.
Ma
anche loro pagati da Putin?
No. Loro sono indipendenti. Nella giungla sono autosufficienti, cioè... Loro mantengono l'ordine nella giungla, ma non con le ronde. Loro, diciamo, danno aiuto a chi va e glielo chiede.
Buonisti, direbbero. Pacifisti.
Pacifistissimi.
Oh, Salvini l'ha vietato subito, immagino.
Non lo so, in effetti era un po' persi di vista.
Però aspetta,
ma
perché non è finito.
Invece no, non è educativo per niente.
No,
lei fa delle cose terribili.
Vedi, gli hacker russi. Pensate che sono andati a spulciare gli episodi. Allora, che succede? Nell'episodio intitolato Vietato passare, che è il 12° della prima stagione... Masha indossa un cappello che ricorda il berretto militare delle forze del Servizio Federale di Sicurezza. Cioè, qui siamo proprio elemento che ha trasformato l'episodio della rete in un caso diplomatico addirittura. Quindi Masha e Orso, sovranismo putiniano.
Fa propaganda.
Propaganda.
Vabbè,
no, allora uno
niente
pensa,
di più facile,
Paperone
direi.
De Paperoni, a chi faceva propaganda?
Ah, certo, al capitalismo.
Barba Papà
era invece l'altra parte.
Esatto.
Era invece la celebrazione. Lì siamo già in supereroi, quindi dai.
Non va bene.
No,
non
però
bene.
Aspetta, mi dai troppi elementi.
Ad esempio,
Kitty the Cat?
Sì.
No, io lo sai cosa mi piaceva? Vedi che già evidentemente per la musica. C'era un cartone animato che erano le storie di una band di musiciste, loro erano Josie and the Pussycats.
Ma pensa te.
Giravano in moto e insomma, vabbè, mi piacevano loro,
sì.
Che te lo dica a fare.
Certo, la libertà.
Il sogno, no, ma poi la rock band in motocicletta a fare le date. Ma
però
scherzi.
Cosa chiediamo ai nostri commensali?
Diceva anche Betty Boop.
Chiacchieriamo oggi con i nostri commensali.
Che notoriamente è cantante jazz. Betty Boop.
Ah, certo.
Non viene mai citata, ma lei è cantante jazz.
Fantastica,
capisci?
Fantastica.
Cioè, comunque l'eleganza.
Allora, ai nostri commensali di cosa parliamo? Parliamo dei cartoni animati che hanno segnato la
grande
loro
momento
infanzia.
Grande momento Amarcord.
Io faccio subito outing,
sì?
Se è possibile. Coming out, come si dice, Marta?
Fai coming out.
Faccio coming out.
Potrebbe essere.
Allora, io ci ho pensato tanto, Marta,
sì?
Da ieri sera. Però il cartone animato in cui io mi sono più riconosciuto è Napo Orso Capo.
Stay at home every night, never quarrel or fight.
Ah, we don't even fight! So go!
Questo che è l'episodio originale, l'orso che viene a cena. L'orso mi sembrava adeguato.
Che lui parlava napoletano.
E
poi,
nella
certo
versione
punto.
Italiana.
Ma come no?
Certo.
Diceva a piccia motocicletta, no? Che faceva una motocicletta immaginaria su cui gli orsi andavano.
Eccoli,
ma
sì,
non
sì. Vanno via, vedi, in tre, dove uno è sul manubrio e gli altri due sulla sella.
È tutto immaginario.
No, se poi mi ricordo, perché appunto sono antropomorfizzati, perché hanno il gilet, la cintura senza pantaloni.
E lui c'ha i capelli
c'ha
tipo...
C'ha il cappello tipo Macox.
Esatto.
C'ha il capello tipo telespalla Bob.
E anche loro sono fricchettoni, eh. Cioè, e ovviamente vanno contro l'ordine costituito del ranger,
certo,
che controlla il parco.
Beh, ogni diabolico c'è il suo ginco. La Bea da Londra mi dice, si dice outing.
Outing, ok.
Grazie.
Va bene. Comunque 366-6260-155, fate a Mark Hort, diteci qual è il cartone animato che ha segnato la vostra vita.
L'intuizione, vero?
Eccolo,
ti fa
eccolo.
Vincere un bellissimo Bonei.
Eccolo, eccolo.
Ok, tocca a voi. Diamo inizio alla grande operazione.
È vero, parla napoletano. Niente, Guarino gride e c'ha le lacrime agli occhi. Tomorrow comes, e noi qua altro che domani, questo è lo ieri. Qualcuno sul cartone preferito, e qui effettivamente ero distratta, ma Coyote.
Willy Coyote.
Willy
sì,
Coyote,
sì.
Bip bip.
Sì,
e poi da grande capisci che sono animali veri, come il diavolo della Tasmania, Taz,
certo,
che è uno dei miei preferiti. Esiste davvero,
come
quando
no?
Vedi i documentari dici, no, vabbè, non ci credo. E poi da grande impari anche che quelle cose di piante secche che ti sembrano morte, che vanno via, no, quella è una tumbleweed,
sì,
quindi
esatto,
è weed che vuol dire pianta spontanea,
esatto,
tumble che vuol dire girare, e quindi quanto di più calzante. Prima ho parlato della presentazione del libro di Mancuso, che le piante
no sto ridendo perché certo, ci arrivano le foto dei cartoni animati,
sì,
scusami,
prego.
Questo è il trip.
Bene, no va,
no,
bene,
no,
va bene,
allora, no, finisci, perdonami,
no l'ho detto prima, giovedì presenta il nuovo libro appunto sul fatto che le piante non sono così immobili come le percepiamo, quindi giardini che, come dire, si spostano fuori, oppure piante che arrivano e danno nuova vita a un'isola sterile fino a quel momento, insomma. Molto interessante, andrò, ecco,
bene,
tutto questo
bene. Casomai vengo anch'io,
perché
intanto ci dicono allora, le fantastiche avventure di Paul e Nina, praticamente un viaggio psichedelico, un trip assurdo. Te lo ricordavi te? Dalla foto io no, non ricordo. Gli occhi dell'orso si accendevano e andavano in giro in un'altra dimensione.
Questo è
accidenti.
Napo, Orso Capo, forse è vero, quando facevano gli incidenti.
No,
sì,
credo.
Paul e Nina. Ah, è Paul l'orso.
Sì,
è un cane.
È un cane, eh?
Vabbè, non siamo bravi.
Il fantastico mondo di Paul, ecco. Allora, poi ci dicono Goldrake e Remy.
Giusto.
Dai,
no, io allora
anch'io
rilancio uno su tutti, per sempre. Ora, veramente me lo tatuo pure, perché per me è stata proprio un'icona.
Vai.
Doraemon.
Grande Doraemon.
Il gatto
robot.
L'ho
scoperto dopo io.
In più Doraemon è la salvezza del bambino bullizzato, quindi è proprio
vero.
È poi bullizzato da tutti, dai compagni di classe, la mamma in puro stile mamma giapponese, mamma orientale, la mamma tigre lo massacra. Vai a far questo, prendi questo, sposta quello. E lui ce n'ha sempre uno da fare. In più, appunto, lo salvano solo i ciuschi del suo Doraemon, che sono tutti gli i trucchi,
sì,
che estrae
lui ha nella tasca,
da,
no?
Dal tasca,
dal tascone. Daitan 3, Lupin terzo. Madly? Matli fa qualcosa?
Madly!
Lo conosci?
Ma sì!
No, Matteo vota per questa roba qui. Candy addirittura.
Matli fa qualcosa? Non era medaglia. Matli, fai qualcosa, no. Sì. Gatto topo, topo gatto.
No, mitici.
È questo,
no,
Mototopo topo gatto, non era questo medaglia. Matli era uno di quello. Matli fa qualcosa,
no,
è come
ecco,
dire
insieme con Napo Orso Capo, Mototopo e Otogatto.
Oh, ma facciamo un cineforum, aperto.
La Pimpa, votano anche la Pimpa.
Che bella.
Troppo intellettuale però la Pimpa. No,
sai cos'è?
Delicato.
Molto milanese, secondo me.
Sì.
Comunque lo sempre
sei milanese, caro ascoltatore, ascoltatrice.
Coyote non ha avversari, qui siamo già due sul Coyote.
Abbiamo anche dei messaggi audio, magari sentiamoli,
sì,
vediamo.
Sì. Un attimo, li recuperiamo. Li recuperiamo. Niente, insomma.
Recuperiamo? Sì. Li recuperiamo.
No, niente, eccoli. Non li sto trovando.
Non li stai trovando, guarda, sono tra i primi arrivati.
Bravo, grazie. Sì. Ok, vai. Allora si va.
Conan e Lana, tutta la vita.
Conan il Barbaro?
Certo, Lana cos'era, la tipo Tarzan e Jane.
Ma è un fumetto però Conan, o c'era anche il cartone animato?
Forse c'era anche il cartone, invece no, Automato, Mototopo, Autogatto è un altro, mi dicono, che però ha scritto Automato, vabbè, poi ha scritto
Automato, vabbè,
questa
ci
è,
siamo
è la dannazione dei correttori
ci
automatici.
La bellezza dei nostri commensali, ma dov'era attaccata l'altalena di Heidi? E guarda, ci pensavo ieri perché le mie bimbe stavano vedendo Heidi, che lo ridanno la mattina, quindi la mattina si guardano
vanno
Heidi.
A scuola?
Sì,
a mattina prima d'andare?
Sì, colazione a tavola, poi
così
mentre le
voi riuscite a vestirvi?
Voi è eccessivo, ci sono solo io.
Scusa.
A quel punto
vabbè,
ci sono già sono da solo.
Voi
io,
messere
io,
Guarino.
Esatto, io messere le vesto e nel frattempo loro si sdraiano di fronte a Heidi. E pensavo, ma l'altalena di Heidi dov'è attaccata?
Lo sa solo il nonno.
Solo il nonno, effettivamente.
È psichedelia. Alle nuvole attaccate. Perché Heidi era disabile.
No, l'amica.
Chi era quella?
L'amica.
Ah.
Che poi a un certo punto però cammina.
No,
tutta...
Bianca, come si chiama?
No. Sì, qualcosa del genere. Bianca,
Ah no, è vero, Heidi no, scorazzava con le pecore.
Piedi scalzi e la neve, figurati. Lei
poi diciamo orfana, perché c'aveva solo sto nonno.
Sì, aveva sto nonno e peraltro all'inizio manco la voleva. Voleva andarsi via, cioè le capre, la neve, dice ma che ci fa?
Certo. La amica in carrozzina, l'amica di Heidi era Clara. Grazie,
Clara,
Dio, mi vedi. Ah, qui c'è qualcuno ne sa, lo stesso dell'immagine di Willy Coyote, quello che ci ha detto Matli fa qualcosa, erano quelli delle corse d'auto. Bravo Alessio.
Matli è con Dick Dastardly Squadrone Avvoltoi.
Ecco. Non l'avrei saputo.
No, questa è tutta roba. Tutta
il
roba
riferimento. Matli mi dice qualcosa, ma non avrei avuto il riferimento. C'è un altro audio.
Clara è l'amica di Heidi, ragazzi, ma mi fai slecca su queste pietre miliari.
È vero.
Sui basilari, abbiamo delle lacune qua, Guarino, ma bisognava prepararsi, forse meglio.
Mister Magoo è sempre stupendo. Disotterrato lui, grandioso.
Mister Magoo è sempre stupendo.
Però a proposito di preistoria.
Anche Lupin terzo ci segnala,
sì,
no?
Sì, poi
che
dopo,
anche era molto carino.
Sì, però infatti dopo Napo Orso Capo, Tom e Jerry,
sì.
E poi dopo Lupin,
americani,
Capitan
sì.
Però forse ti ricorderai Marta,
no,
perché sei molto più giovane di me, ma insomma,
va,
mi ricorderai.
10 giorni. No, tu sei più giovane di 10 giorni.
Certo. Ma ricorderai che a un certo punto la Rai di allora mise in prima serata i cartoni animati.
No.
Super Gulp, che fu una rivoluzione.
Lo stavo per dire.
Dove
è l'ultimo
fecero vedere per la prima
porta.
Volta Goldrake. Goldrake partì da lì.
Davvero?
Poi sì, all'interno di Super Gulp.
Super Gulp
poi
era
c'era...
un contenitore di cartoni animati, diciamo pure il 70% italiani quando gli italiani venivano celebrati per la grandezza che sono, cioè, esatto. I Bonvi, Magnus,
il gruppo TNT,
ma certo,
ti ricordi? Partì tutto da lì,
Magnus,
e quindi pensa la Rai, TNT, che coraggio Magnus. Mettere cartoni animati in prima serata, insomma, innovativa bestia, secondo
ma
me.
Ma tutti eravamo lì, e in più ma univa grandi e piccini. Quando su New York calano le prime luci della sera.
È vero, è vero.
È Nick Carter, è l'ultimo, chiude la porta. Supergulp, i fumetti in TV, niente, qua proprio stiamo con la lacrima.
Top the Pigeon. Chi è? Nick Dastley, medaglia, macchine aeree per la precisione Silvia. Sam Pay addirittura. Vabbè. No, ecco, Supergulp c'era, che è successo?
Qualcuno ha giustamente citato la linea di Cavindoli.
Come no? Ma era quello che poi faceva la pubblicità di...
Sì, l'Agostina.
L'Agostina,
credo, come Mafalda sia uno di quei personaggi nati per la pubblicità e poi rimasto. Eterno.
La Pantera Rosa.
È vero.
Allora, a proposito di contenuti e passando attraverso i cartoon, la Pantera Rosa sdoganò l'omosessualità all'interno del mondo macista, insieme col gatto Felix, perché tu non lo ricordi, ma il gatto Felix era questo gattino nero che era un po' così, diciamo, non era macio come i gattoni.
No, e la Pantera, un micetto, esatto, era più un micetto.
Cercalo. E poi c'è ovviamente la Pantera Rosa che sdogana questo, insomma, questa nouvelle vague, diciamo, comunque questo coming out.
Ok. Qualcuno vuol sapere, ma com'è che vi è partito questo embolo a Marcord? Facciamo un passo indietro, perché il Times ha accusato i cartoni animati russi Masha e Orso, tradotti in quasi tutte le lingue del mondo, tutte, diciamo, e trasmessi da quasi tutte le televisioni del mondo, di essere strumenti di propaganda
russa.
Filo russa.
Sì, putiniana.
Putiniana, diciamo, anche ci sta, perché... Forse sono nati proprio apposta, non mi stupirebbe, perché guarda, sono recenti, non è neanche 10 anni.
Vabbè,
che
ma questo
esistono,
si può dire tutti i prodotti.
E allora, siccome ieri parlando...
Superman era ovviamente la geografia della grande
America.
Ma
lascia fare i supereroi.
Supereroi non c'è.
No.
Ma Masha un po' è supereroe.
No.
È supereroina.
Lo è nella misura in cui fa delle cose che, se fosse una bambina normale, si sarebbe spatasciata e uccisa mille volte, invece non si fa neanche un graffio.
Adesso mi spiego la Brexit, giustamente. Effettivamente la Brexit è colpa di Masha e Orso.
Certo.
Mettiamola così.
Sicuramente.
Da un certo punto di vista lo è.
Qua c'è qualcuno di giovane, molto giovane, perché se come cartoni dell'infanzia mi citate i Simpson, che va bene, hanno comunque 25-30 anni, ma soprattutto i Griffin, che ce n'hanno almeno 15, non di
i
più.
I giovani ci ascoltano.
Siete giovani, bravi, siete proprio giusti.
Gustavo cecoslovacco. Questo è
Gustavo cecoslovacco, ma è un po' criptico.
Marco, spiegati, Marco da Lucca.
Rachel, ricorda Mr. Magoo. Podio, Mr. Magoo, sta venendo fuori
piano,
un po'
piano,
la classifica.
Teletubbies, no, i Teletubbies io non li ho mai sopportati.
No, io ci avevo già 40 anni praticamente quando sono usciti
quello.
I Teletubbies.
Ma però fortunatamente nemmeno le mie figlie l'hanno mai sopportati proprio. Cioè io ho dovuto...
No, poi sono proprio per infanti, cioè sono proprio per i neonati, i Teletubbies.
Sì. Però un boom.
No, però ne parlammo ampiamente quando ero a Gay TV, perché qualche associazione di quelle della difesa dell'eterosessualità li accusò,
no?
Certo, sono tre. Allora, uno è il maschio, uno è la femmina,
e l'altro
è gay, capito? Questa è stata uno più uno più uno.
Sono come quelli gialli, come si chiamano? Quelli...
I Minions, è
che
vero.
È una comunità gay, sostanzialmente.
Ma certo, in the Navy. Che poi no, che papaya si innamora dell'idrante.
Allora,
però è vero, sono pochi quelli.
Gustavo, cartone in onda. elementari era 12:40 anni 60, no, addirittura.
No, ma, qui no.
No, io anni 60 non ero
Gustavo,
nato.
No.
Però tanta roba, ora lo andiamo a ricercare. Teletubbies per i bimbi grulli, una tragedia con 3G, giustamente ci dice Silvia. io poi, allora, Napo Orso Capo, Tom e Jerry... Lupin, no? Questa è la triade.
Terzo,
diciamo.
Sì.
Poi dopo con la maggiore età, le figlie eccetera, mi sono dovuto sorbire giustamente tutte le Bratz, tutte le Monster High, tutte le...
Che non so cos'è.
No, le Monster High. Come?
L'ho persa.
Quando è venuta fuori tutta la cosa mostruosa, le bambole... Le bambole, insomma, un po' zombizzate, hanno avuto un successo clamoroso.
Proprio... E c'è proprio dei cartoni, una
sì,
storia.
Sì, certo. Mostrerai. Aiutatemi, chi è che le conosce qui? Se no la Marta rimane.
Capito, rimango fuori, dopo mi sento.
Però ma ci correggono, dice i Teletubbies, erano quattro. Ed un aspirapolvere. La faccenda della sessualità era legata alla borsa di uno dei quattro.
Ecco,
casino,
bravo,
assoluto.
Grazie.
Grazie di aver precisato.
Bravissimo. Fantastic Fake and Drastic, The New and Thumbs Up e pollici su per tutti questi messaggi. Bravissimo, bravissima.
Che
chi sei?
Chi ci abbiamo?
Simone, lo volevo dire prima. I pronipoti, quelli che vivevano nel futuro.
Come no?
Perché
allora,
insieme agli antenati, Anna e Barbera facevano i pronipoti, che è lo stesso, come dire, stessa storia,
sì,
di Matt Groening che fa i Simpson e fa Futurama, ha fatto, perché non è finita Futurama, insomma è una serie, hanno smesso
Futurama
di
non l'ho visto.
Ma scherzi, no.
Ma ecco,
io sono
allora, mentre Massimiliano Cuota Capitanarlo,
vabbè,
che io
scusate,
gli faccio
vado
un applauso
via,
virtuale,
fare,
io saluto con la serie più psichedelica dell'ultimo periodo, per me vuol dire 10 anni fa, che è SpongeBob.
Ah,
allora,
sì,
SpongeBob è fatto sotto acido.
È vero,
cioè,
lo sosteneva anche
non c'è spiegazione razionale.
Un amico di Pisa,
non può essere altrimenti.
Ricordo un post, insomma, la scuola è un po' quella di Alice nel Paese delle Meraviglie.
No, lì siamo oltre.
La Divina Commedia.
Lì siamo oltre. Va bene. Qui davvero si è aperto il vaso di Pandora, le porte dell'inferno. Chiudiamo subito, basta parlare di cartoni animati.
Dolce Remi.
Domani parleremo di ermeneutica. Così.
Va bene.
Bene, parecchio, però qui non vengono più a portarci il cordiale.
Oh, stiamo calmi, non è che tutti
no.
i giorni si può.
No.
Si può pretendere, è vero.
Buon Napo Orso Capo a tutti. Ciao, io
grazie,
vado.
Grazie, a domani. Ciao Domenico. E grazie a tutti voi per essere stati con noi fino ad adesso. Big Data chiude qua, ci sentiamo domani alle 13, alle 14 come sempre l'aggiungi a posto il posto a tavolo, anzi aggiungi un posto a tavolo che è anche una pagina Facebook, fra poco il podcast della trasmissione, se riesco ad avere ragione di questa regia vi riesco anche a salutare per bene. Ok, bye bye.
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
I mille templi di Delhi, il pellegrinaggio sul Gange a Varanasi, il Kama Sutra nei templi di Khajuraho e lo splendido e iconico Taj Mahal ad Agra.
L'India dai mille volti, un nuovo viaggio della Controradio Club dal 16 al 26 febbraio in compagnia di Jimmy Tranquillo. La scadenza di iscrizioni è venerdì 23 novembre, solo 3 posti disponibili. Info e iscrizioni www.controradio.it/banner India.
Il socio del Controradio Club Critico per un giorno vede gratuitamente il film e commenta l'esperienza su Controradio e sui social in compagnia di Jimmy Tranquillo. Proiezione di The Thing We Keep, la storia del filmmaker Alessandro e il rapper di Al Jazeera Casey. Un inno all'amicizia nata fra le pagine della storia contemporanea. Giovedì 29 alle 21 al cinema La Compagnia di Firenze. Critico per un giorno, solo per i soci della Controradio Club. Prenotati a club@controradio.it. Iniziativa Controradio Club con Cinema La Compagnia.